Cominciamo, capitolo 3, da 1 a 9. Nell'anno 15 dell'impero di Tiberio Cesare, mentre Ponzio Pilato era governatore della Giudea, Erode, tetrarca della Galilea, e Filippo, suo fratello, tetrarca dell'Iturea della Straconitide, e Lisania, tetrarca dell'Abilene, sotto i sommi sacerdoti Anna e Caifa, la parola di Dio scese su Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto. Ed egli percorse tutta la regione del Giordano, predicando un battesimo di conversione per il perdono dei peccati, come è scritto nel libro degli oracoli del profeta Isaia. Voce di uno che grida nel deserto: preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Ogni burrone si è riempito, ogni monte e ogni colle si è abbassato, i passi tortuosi siano diritti, i luoghi impervi spianati. Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio. Diceva dunque alle folle che andavano a farsi battezzare da lui: razza di vipere, chi vi ha insegnato a sfuggire all'ira imminente? Fate dunque opere degne della conversione e non cominciate a dire in voi stessi: abbiamo Abramo per padre, perché io vi dico che Dio può far nascere figli ad Abramo anche da queste pietre. Anzi, la scure è già posta alla radice degli alberi. Ogni albero che non porta buon frutto sarà tagliato e buttato nel fuoco. L'Evangelista Luca cerca di essere molto preciso nelle sue cose e introduce questo suo nuovo discorso con una localizzazione nel tempo e nello spazio. Nell'anno 15 dell'impero di Tiberio Cesare, per lui era molto chiaro, per noi non è così chiaro, perché a cosa corrisponde l'anno 15 di questo imperatore? È diventato imperatore Tiberio il 19 agosto dell'anno 14. Ora l'anno 15 potrebbe essere dal 27 al 28, oppure dal 28 al 29. Tutto sta se come primo anno calcolavano già quella metà di agosto lì, perché l'anno cominciava verso la metà di settembre. Quindi, nonostante la precisione di Luca, noi non siamo così sicuri, ma comunque varia di poco, di un anno al massimo. La Palestina era già sotto dominio romano, per questo viene nominato Tiberio Cesare, come alla nascita di Gesù era stato nominato Augusto Cesare, e in Giudea era già governatore Ponzio Pilato, un romano che ha tenuto il suo posto in Giudea dal 26 al 36. Era un uomo, secondo altre notizie storiche, un uomo violento e corrotto. Nelle altre regioni della Palestina governavano ancora i figli di Erode il Grande. Erode, Antipa, il figlio che ha governato la Galilea dal 4 avanti Cristo, quando è morto suo padre, fino al 36. Filippo, suo fratello, tetrarca dell'Iturea della Straconitide, sono due regioni a nord-est, anche dal 4 fino al 33. E Lisania, di questo Lisania non si sa altro, se non che è morto tra il 28 e il 37. Questo tetrarca dell'Abilene, anche una regione al nord. Sotto i sommi sacerdoti Anna e Caifa, di per sé di sommi sacerdoti ce n'era uno solo, ed era Giuseppe Caifa, che è stato sommo sacerdote dal 18 al 36, a cui Luca nomina anche Anna, il suo suocero, perché aveva un grande influsso. Era stato sommo sacerdote dal 7 al 16, ma manteneva grande influsso anche su quelli che sono venuti dopo. Questo lo sappiamo anche dal Vangelo di Giovanni e dagli altri Vangeli, che Gesù hanno condotto prima nel cortile di Anna, prima di presentarlo a Caifa. Tanto era importante il suo influsso e la sua parola. Ecco, questa precisazione di San Luca che ci mette in uno spazio concreto, in una regione concreta e in un tempo concreto, ecco, ci aiutano a vedere gli interventi di Dio nella storia, che non sono interventi così soltanto di idee, ma sono proprio interventi concreti, come anche oggi noi possiamo sperimentare che noi abbiamo degli incontri con Dio in momenti ben precisi e sono momenti che cambiano la nostra vita. La parola di Dio scese su Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto. La parola di Dio scese su Giovanni. In questo tempo dove ci sono questi nomi che sembrano grandi e che governano la terra, ma che per il popolo questi nomi sono nomi di terrore, si potrebbe dire, perché il governo di questi uomini produceva molte sofferenze. Il popolo si sentiva schiavo perché erano stranieri, praticamente chi governava più di tutto era l'imperatore di Roma, che comandava anche questi altri, Erode, Filippo e Lisania, dovevano ubbidire all'impero di Roma. Quindi il popolo si sentiva schiavo e attendeva la liberazione dai nemici, così come abbiamo sentito nel cantico di Zaccaria, che quando annuncia la nascita del bambino lo annuncia come colui che libererà il popolo dai nemici. Il cantico di Zaccaria era nel capitolo 1, sempre del Vangelo di Luca, versetto 74, dice di concederci liberati dalle mani dei nemici, di servirlo senza timore. Il popolo si trova in questa attesa ed ecco che Dio interviene. La parola di Dio scese su Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto. Il modo di dire di San Luca è uguale a quello che si diceva dei profeti, anche Osea, Geremia, Isaia, Zaccaria, anche essi sono introdotti da una descrizione, come dire, cronologica, dicono in che tempo sono vissuti e in che tempo la parola di Dio è scesa su di loro. Quando il Signore cominciò a parlare a Osea, gli disse, per esempio, la parola di Dio scende su questi, sui profeti. Quindi anche Giovanni, figlio di Zaccaria, è presentato come uno dei profeti, in linea con la loro missione. Quindi Giovanni non è un maestro, non è un rabbi di quelli che hanno studiato, ma è uno di quei profeti che Dio manda. Quindi questa introduzione ci aiuta ad accogliere Giovanni come un inviato di Dio, come uno che ha qualche cosa da dirci da parte di colui che ama gli uomini, da parte di Dio, il nostro Creatore, da cui attendiamo la salvezza. Dov'era Giovanni? Nel deserto. Già quando era bambino, Giovanni si diceva che visse in luoghi deserti. E qui c'è ancora questa nuova indicazione, nel deserto. La parola di Dio scende nel deserto. Ecco, può essere un aiuto anche per noi questo, perché ci siamo ritirati in una specie di deserto e cerchiamo di tenere questo luogo e queste giornate proprio come un momento di deserto, un momento dove non sono gli uomini che devono influire su di noi, la loro presenza cerchiamo quasi di ignorarla, ma invece lasciamo che sia Dio a parlare. La parola di Dio preferisce il deserto per incontrare il cuore e l'intelligenza e la volontà dell'uomo. Così per Giovanni e così anche per noi, perché Dio non cambia i suoi modi di fare tanto facilmente. Ed egli percorse tutta la regione del Giordano. Ecco, San Luca ci presenta Giovanni sempre in movimento. Percorse la regione del Giordano. La parola di Dio non lascia fermo l'uomo che la riceve, lo fa camminare. È l'esperienza che abbiamo anche noi quando riceviamo parola del Signore, annuncio da parte sua, non stiamo più fermi perché la parola di Dio ci dà o compiti o gioia da comunicare ad altri. Tutta la regione del Giordano. Che regione è la regione del Giordano? Da una parte è una regione deserta. Sì, c'è la città di Gerico in fondo, là dove c'è un'oasi, ma altrimenti non ci sono altre città o paesi nella regione del Giordano, perché è troppo caldo. È una regione deserta. Ma è anche un luogo di passaggio. Lì passano tutti i commercianti e i pellegrini che dalla Galilea, dal nord, vogliono venire a Gerusalemme, generalmente passano di lì. Non passano per la Samaria perché i samaritani sono nemici e tirano sassi anche oggi. Passano per la valle del Giordano. È un luogo deserto, ma luogo di grande passaggio. Era anche, almeno in certi luoghi, luogo di villeggiatura, quindi luogo dei ricchi. A Gerico andavano l'inverno in villeggiatura i ricchi di Gerusalemme. Sappiamo che anche Erode aveva la sua seconda abitazione, o terza o quarta, non so, abitazione, giù a Gerico, perché d'inverno a Gerico era caldo, mentre a Gerusalemme era freddo. Però questa regione del Giordano è anche un luogo che richiama molti avvenimenti del passato, molti fatti importanti per il popolo. È il luogo dove è passato il popolo che è entrato nella terra promessa sotto la guida di Giosuè, attraverso il quale sono ritornati i deportati a Babilonia. È il Giordano, il luogo dove, la regione del Giordano, il luogo dove Elia è stato rapito in cielo e dove ha lasciato il suo mantello al discepolo Eliseo. Quindi un luogo caro ai profeti. È un luogo quindi di attesa. Se lì hanno esercitato il loro servizio i profeti, se da lì è passato il popolo più volte per entrare nella terra di Dio, questo è un luogo che rimane sempre un luogo di particolare vigilanza e di attesa. Per questo dice il profeta: preparate la via del Signore in questo luogo, nel deserto, perché qui, di qui passa ancora Lui con la sua salvezza. Ancora la regione del Giordano è un luogo, una regione che farà confine tra i popoli, tra il popolo ebraico, e al di là del Giordano ci sono le genti, ci sono gli altri popoli, quelli che il popolo ebraico chiama o cani o porci, quelli che sono sempre calcolati nemici, e che lo sono anche stati. Quindi la regione del Giordano è anche luogo di confine, quindi luogo di incontro. Se la parola scende su Giovanni in quel luogo, Giovanni percorre questo luogo, la sua voce viene sentita e dagli uni e dagli altri. Dio comincia a parlare a tutti, non più soltanto al suo popolo, al popolo prediletto. Percorse tutta la regione del Giordano predicando un battesimo di conversione per il perdono dei peccati. Predica Giovanni, annuncia, la parola di Dio gli fa aprire la bocca, non la tiene per sé questa parola che è scesa su di lui. Chiunque riceve un dono di Dio lo riceve per essere un dono per gli altri. Non è un privilegio, ma una missione. Ogni dono di Dio non è privilegio, ma missione. Così su Giovanni scende la parola di Dio. Ma questo lo fa essere, lo mette in missione. La sua vita deve essere donata. Ed eccolo che predica, che annuncia un battesimo. Un battesimo, cioè un'immersione nell'acqua, una purificazione per la conversione dei peccati. A quel tempo si conoscevano molti tipi di immersione, di battesimo. Quello per la conversione da pagani a ebrei, o per gente che da schiava diventava libera, e altri tipi ancora. Questi avvenivano, questi passaggi, attraverso un'immersione, un battesimo. Quello che predica Giovanni è un battesimo speciale per il perdono dei peccati, un perdono che presuppone una conversione, cioè un cambiamento di mentalità. Metanoia è detto nel testo greco. È un po' strano, perché per il perdono dei peccati si conosceva soltanto un rituale di sacrifici nel Tempio. Se adesso c'è uno che predica, invece che sacrifici da offrire nel Tempio, che predica un battesimo per il perdono dei peccati, è uno che introduce qualcosa di nuovo nella mentalità. introduce delle novità che non saranno di certo gradite ai sommi sacerdoti, i quali guadagnano dai sacrifici nel Tempio. È qualche cosa di nuovo che propone Giovanni, e per questo probabilmente la gente accorre, perché c'è una novità. Un perdono che si riceve gratis, senza spendere soldi, perché a offrire sacrifici nel Tempio ce ne volevano di capitali per comprare gli animali da offrire. È un battesimo, questo predicato da Giovanni, in vista del perdono dei peccati. Il perdono, sappiamo, verrà dato da Gesù risorto, sarà il suo dono. È Gesù che perdonerà i peccati, e qui Giovanni prepara quelli che lo ascoltano in questo deserto, cioè questi pellegrini o commercianti o soldati, gente di passaggio. Dà loro questa speranza: sta arrivando il perdono dei peccati, sta arrivando colui che rimette, colui che offre lui il sacrificio per il vostro perdono. E lui predica questo battesimo di conversione, cambiamento di mentalità, una mentalità che non attende più la comunione con Dio come un sogno lontano, ma come un qualcosa di concreto che può avvenire davvero nella nostra vita. Come è scritto nel libro degli oracoli del profeta Isaia. Il profeta Isaia ha queste parole nel capitolo 40, dai versetti 3 al versetto 5. E in più c'è l'ultima riga che qui è citata come profeta Isaia, ma c'è soltanto nella traduzione dei 70. Sapete che l'Antico Testamento è stato tradotto in greco in Egitto per gli ebrei che ormai parlavano soltanto lingue straniere, che parlavano il greco. È stato tradotto da 70 persone, chiamata la traduzione dei 70, questo un paio di secoli prima del Signore. E quindi era conosciuto anche questa traduzione in greco, e San Luca, che scrive il Vangelo in greco, prende direttamente quella traduzione. E in quella traduzione, al capitolo 40 di Isaia, da 3 a 5, viene aggiunto questa riga: ogni uomo vedrà la salvezza di Dio. È una parola di speranza per tutti, non solo per gli ebrei. È un'aggiunta a questo punto del profeta, ma che non cambia il senso degli annunci del profeta, che annuncia i doni e la salvezza di Dio per tutti i popoli. C'è già nei profeti un'apertura universale, cosa che non era facile da recepire da parte degli ebrei normali. Voce di uno che grida nel deserto: preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Ogni burrone si è riempito, ogni monte e ogni colle si è abbassato, i passi tortuosi siano diritti, i luoghi impervi siano spianati. Chi ha visto ancora il deserto che c'è tra Gerusalemme e il Giordano sa cosa vuol dire, che non è un deserto come si immagina, come quello del Sahara, tutto pianeggiante, con le dune di sabbia. Qui è un deserto fatto proprio di burroni e di monti, molto difficili anche da e faticosi da attraversare. Preparate la via del Signore. deve passare qualcuno. La via del Signore per chi è? Per lui, per il Signore? O è per il popolo redento dal Signore? Può essere per tutti. La via del Signore è quella che percorrono anche gli uomini che seguono il Signore. Preparate la via del Signore, cosa vuol dire? Vuol dire il Signore sta per venire. Vuol dire che il Signore ormai non ci fa aspettare più. È qui. Raddrizzate i suoi sentieri. Cioè fate in modo che non debba fermarsi. Fate in modo che non debba ancora tornare indietro. Che trovi da poter passare e da poter venire in fretta. Ogni uomo vedrà, ogni carne vedrà la salvezza di Dio, oppure si potrebbe tradurre il Salvatore di Dio. Ogni uomo, ogni carne, perché Dio è colui che vuol salvare tutti. Se lui ha scelto un popolo, lo ha scelto come missionario, non come privilegiato. E ecco che adesso sta realizzandosi questa missione del popolo. Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio. Diceva dunque alle folle che andavano a farsi battezzare da lui. Ecco che Giovanni, che sta in luoghi deserti, si trova con le folle davanti. Come mai le folle? Proprio perché era luogo di passaggio di pellegrini, ma forse anche gente che va apposta. Dal Vangelo di Matteo sappiamo che venivano da Gerusalemme e che in queste folle c'erano anche farisei e sadducei che andavano a farsi battezzare da lui. Farisei e sadducei che erano molto divisi tra di loro. L'unica certezza che li accomunava era quella di sapere di essere salvi soltanto perché appartengono al popolo eletto. Si vantano di appartenere al popolo eletto, dopo fanno quel che vogliono. Credono che questo sia la salvezza. Ecco perché Giovanni dice quello che dice e che adesso leggiamo. Razza di vipere, che complimenti, proprio a quelli che andavano a farsi battezzare. Razza di vipere, cosa vuol dire? Può voler dire due cose. Discendenti dal serpente, può voler dire. Voi che venite da colui che ha ingannato l'uomo. Adamo ed Eva sono stati ingannati dal serpente. Razza di vipere vuol dire che siete discendenti dal serpente, capaci di avvelenare ancora. E Gesù più o meno dirà ancora queste cose ai farisei e agli scribi. Razza di vipere può voler dire ancora: siete tutti peccatori, come dicono i salmi, non c'è nessuno, neppure uno, tutti sono corrotti. Oppure il Salmo 50, nel peccato mi ha concepito mia madre. Razza di vipere. Quindi questa parola può andar bene sia per i farisei e i sadducei, ma può andar bene anche per me. Non so per voi, ma forse anche, vedetelo, razza di vipere. Ma potrebbe essere anche, può avere anche questo significato, come le vipere si nascondono nell'acqua, però restano vipere. Così qui farisei e sadducei vengono a farsi battezzare, immergersi nell'acqua, ma restano quel che sono, non vogliono cambiare il loro cuore. Chi vi ha insegnato a fuggire all'ira imminente? Questa parola può far capire questo secondo significato. Le vipere o le bisce d'acqua, non so, si nascondono nell'acqua, poi vengono fuori e sono ancora avvelenate, sono ancora vipere, non sono cambiate. Così può esserci chi va a farsi passeggiare e prende il battesimo come un rito da celebrare e basta, non come un momento di cambiamento, di conversione, di accoglienza, di una vita nuova, di una parola nuova. Chi vi ha insegnato a sfuggire all'ira imminente? Erano abituati a celebrare i riti nel tempio, ad accontentarsi, offrire un sacrificio, bom, poi ho fatto il mio dovere, ma il cuore non cambia. I profeti hanno sempre bastonato questo modo di fare. E qui Giovanni fa altrettanto. I riti del Tempio lasciano il cuore così com'è, e così qualcuno poteva prendere anche questo battesimo dalle mani di Giovanni come un rito e il cuore rimanere uguale. Chi vi ha insegnato a sfuggire all'ira imminente? Cosa vuol dire l'ira imminente? È il momento del giudizio che avverrà con la venuta di Gesù, non perché Gesù sia lui un giudice che vuol giudicare, ma perché Gesù è il salvatore degli uomini che hanno bisogno di salvezza. Quindi chi lo accoglierà sarà salvato, chi non lo accoglierà resterà nella situazione in cui si trova. Per questo al momento della venuta di Gesù ci sarà una separazione, sarà segno di contraddizione, aveva detto Simeone, chi lo accoglie e chi non lo accoglie. Chi non lo accoglie resta com'è. Tutti peccatori, diceva quel salmo, tutti corrotti, quindi tutti da salvare. Chi accoglie il Salvatore è salvo. Chi vi ha insegnato a sfuggire all'ira imminente, cioè a questo momento importante, il momento della salvezza? Fate dunque opere, oppure si potrebbe tradurre anche frutti, degni di conversione. Quindi Giovanni vuol vedere che questa gente cambia davvero, che non celebra il battesimo come un rito, ma come l'inizio di una vita nuova, e in una vita nuova anche i comportamenti sono nuovi, anche le azioni sono nuove. Qui Giovanni non chiede a nessuno di seguirlo, non è lui che deve essere seguito, sarà Gesù che va seguito. Giovanni chiede solo un cambiamento interiore per disporsi ad accogliere colui che viene. E i monti da abbassare, i burroni da riempire sono quelli del cuore, anzitutto. Non fuggite. In che modo cercavano di sfuggire questi farisei e sadducei, forse anche altri dietro il loro esempio? Un modo di sfuggire era quello di cercare scampo nel passato. Non cominciate a dire in voi stessi: abbiamo Abramo per padre. Ecco in che modo cercavano di sfuggire al cambiamento da operare. Siamo già a posto, abbiamo Abramo per padre. Nel nostro passato c'è un uomo amico di Dio. Nella nostra ascendenza. Quindi siamo a posto. È un cercare scampo nel passato, non voler cambiare nulla perché tanto siamo già a posto. Questo è il rimprovero che farà ancora San Paolo più volte agli ebrei. Lo troviamo nella lettera ai Galati, magari ve ne leggo un pezzettino. Lettera ai Galati 3, in versetto 7. Sappiate dunque che i figli di Abramo sono quelli che vengono dalla fede. Figli di Abramo non sono quelli che vengono per discendenza naturale, carnale, ma quelli che vengono dalla fede, cioè quelli che credono. Al versetto 16, sempre del capitolo 3. Ora è appunto ad Abramo e alla sua discendenza che furono fatte le promesse. Non dice la scrittura e ai tuoi discendenti come se si trattasse di molti, ma e alla tua discendenza come a uno solo, cioè Cristo. Ecco chi è la discendenza di Abramo. E quindi anche se uno è ebreo ma non accetta Cristo, non è più nella linea di Abramo, nella fede di Abramo. E poi al capitolo 6, al versetto 15, non è infatti la circoncisione che conta, né la non circoncisione, ma l'essere nuova creatura. Quindi non è l'appartenere a un popolo che conta, ma l'accogliere la parola di Dio e il suo messaggio e lasciarsi convertire. Così anche nella lettera ai Romani San Paolo dice più o meno le stesse cose, 2:28. Giudeo non è chi appare tale all'esterno, e la circoncisione non è quella visibile nella carne, ma giudeo è colui che lo è interiormente, e la circoncisione è quella del cuore, nello spirito e non nella lettera. La sua gloria non viene dagli uomini, ma da Dio. E poi ancora 9:6. La parola di Dio non è venuta meno, infatti non tutti i discendenti di Israele sono Israele, né per il fatto di essere discendente di Abramo sono tutti i suoi figli, eccetera. Poi aggiunge quello che sapete già. Quindi non cercate scampo nel passato. Di fronte a questo passo della conversione, ognuno deve affrontarlo personalmente per accogliere la parola e la salvezza di Dio. Perché io vi dico che Dio può far nascere figli ad Abramo anche da queste pietre. Perciò bisogna essere umili, non mettersi al di sopra degli altri o degli altri popoli, o di chi non appartiene alla propria categoria, ma essere umili, perché è Dio che agisce. E quindi bisogna lasciare agire Dio anche nel proprio cuore. È l'azione di Dio che conta. Un secondo modo di sfuggire all'ira imminente da parte di questa razza di vipere, qual è? Quella di rifugiarsi nel futuro e di dire, beh, aspettiamo, rimandiamo, non è necessario convertirsi proprio oggi, aspettiamo 1, 2, 10, 20 anni, quel che occorre. Anzi, la scure già posta alla radice degli alberi, vuol dire, se la scura è già alla radice degli alberi, vuol dire che le radici sono già state liberate dalla terra, non c'è più tempo di attendere. Quando la scura è già alla radice, vuol dire che gli operai non stanno lì a aspettare più tanto. Quindi la decisione che si deve prendere per questa conversione è una decisione che non può essere dilazionata. Quindi non bisogna attendere più, bisogna prenderla subito. Ogni albero che non porta frutto sarà tagliato e buttato nel fuoco. Ecco, queste immagini che adopera Giovanni non sono del tutto suo, ma sono quelle già dei profeti, Isaia e Ezechiele. Ezechiele dice: umilio l'albero alto e innalzo l'albero basso. E Isaia, andiamo a leggerlo, un po' più lungo, capitolo 10, versetto 33. Ecco il Signore, Dio degli eserciti, che strappa i rami con fracasso. Le punte più alte sono troncate, le cime sono abbattute. È reciso con il ferro il folto della selva, e il Libano cade con la sua magnificenza. E continua: un germoglio spunterà dal tronco di Jesse, un virgulto germoglierà dalle sue radici, su di lui si poserà lo spirito del Signore. Queste parole le conosciamo. Quindi la scure che abbatte l'albero, ecco, è giunto il momento quindi che l'albero, quello che c'è, che si crede di essere grande, viene eliminato, no? Ecco che spunta il germoglio, viene il Messia. Quindi queste parole di Giovanni sono nello stesso tempo un invito forte alla conversione, nello stesso tempo un annuncio che è giunto il tempo messianico. Un germoglio spunterà dal tronco di Jesse. E nel momento in cui l'albero rimane tronco, cioè viene abbattuto e rimane solo il ceppo, ecco, è il momento che spunta la novità. Colui che deve venire, viene. Ecco, qui, guardando e ascoltando Giovanni, ecco, vediamo di lasciarci anche noi un pochino scuotere da queste sue parole. Non da lasciarci spaventare, ma da dire: Signore, voglio decidermi anch'io e decidermi per te. Quello che sono, quello che io ho fatto nella vita, tutte le mie opere, probabilmente tutte buone, chissà che grandi meriti ognuno pensa di avere, di aver accumulato nella propria vita, tutto conta niente. Proprio come questi farisei credevano di avere un merito per essere generazione di Abramo. Tutto conta niente. Davanti a noi pensiamo di avere 50 anni da vivere ancora. Io almeno penso così. Almeno 50. Qualcuno di voi anche di più. Penso che i più giovani dovrebbero, ecco, di sicuro. Non rimandare neanche di un giorno ad ascoltare e ad accogliere la parola del Signore. La salvezza viene da Dio, non siamo noi che ci salviamo, non è il tempo che ci salva, ma è il Signore che oggi ci vuol donare la sua presenza e il suo spirito. Ecco, rileggetevi questo brano, così, con semplicità, con riconoscenza, rileggetelo ad agio e poi fermatevi su una o l'altra delle parole, quella ripetetela, anche se vi sembra inutile, ripetetela tante volte. Ripetere la parola di Dio non è mai inutile, perché lascia qualche cosa, lascia un segno.